From the conference center at Temple Square in
Seoul. Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City vi trasmettiamo la 184esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consiglio e istruzioni dai dirigenti della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trasgressione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione. Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla prima sessione della 184esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. E diamo un caloroso benvenuto ai membri e agli amici presenti nel centro delle conferenze e in qualunque parte del mondo. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza alla conferenza delle autorità generali e di altri dirigenti. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, diretto da Mark Wilberg e da Ryan Murphy, e accompagnata all'organo da Clay Christiansen e Richard Elliott. Il coro ha aperto la sessione cantando Un fermo sostegno, e ora canterà Avanti andiamo. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Carl B. Cook, dei 70. Quindi il coro canterà Rischiara, Padre, questo mio sentiero.
Heavenly Father, we are grateful.
Padre celeste, siamo grati per il privilegio di essere riuniti per la conferenza generale. Siamo grati per il Vangelo restaurato. Siamo grati per Gesù Cristo, per la sua vita, per la sua espiazione e per i suoi insegnamenti. Ti ringraziamo, Padre Celeste, per il profeta vivente, il presidente Monson. Gli vogliamo bene e lo sosteniamo. Sosteniamo i suoi consiglieri e i 12 apostoli. Preghiamo per i nostri missionari affinché siano ispirati e protetti. Oggi preghiamo anche per coloro che partecipano a questa sessione. Preghiamo affinché il tuo spirito sia con loro. Preghiamo affinché le nostre menti e i nostri cuori siano aperti e che possiamo imparare. Invitiamo il tuo spirito con noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Grazie per questa bella musica. Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, che sarà seguito dall'anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici Apostoli. Avremo poi il piacere di ascoltare l'anziano Ronald R. Asdan della Presidenza del 70. Dopo di lui ci parlerà l'anziano Carlos H. Amado del 70. Presidente Monson.
My beloved brothers and sisters,
miei amati fratelli e sorelle, sono davvero molto lieto di darvi il benvenuto a questa conferenza mondiale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Siamo riuniti come una grande famiglia, con i suoi oltre 15 milioni di membri, uniti nella fede e nel desiderio di ascoltare e di imparare dai messaggi che ci verranno presentati. Gli ultimi sei mesi sono trascorsi velocemente, mentre l'opera della Chiesa è avanzata senza impedimenti. Un mese fa ho avuto il privilegio di dedicare il Tempio di Gilbert in Arizona, una struttura magnifica. La sera prima della dedicazione si è tenuto un evento culturale nel vicino Discovery Park. 12.000 giovani si sono esibiti per 90 minuti. I balli, i canti e le esibizioni musicali sono stati eccezionali. Quella zona stava affrontando una siccità particolarmente intensa e credo che nelle settimane precedenti fossero state rivolte al cielo numerose preghiere affinché giungesse la pioggia tanto necessaria. Sfortunatamente ha cominciato a piovere proprio prima dell'esibizione e ha continuato per tutta la durata dello spettacolo. Nonostante i giovani fossero bagnati fradici a causa della pioggia e avessero freddo, abbiamo tutti sentito lo Spirito del Signore. Il tema del programma, vivere rimanendo fedeli, è stato, pensateci, vivere rimanendo fedeli, è stato rappresentato magnificamente da giovani uomini e giovani donne sorridenti ed entusiasti. Nonostante il freddo e la pioggia, è stata un'esperienza ricca di fede ed edificante di cui questi giovani faranno per sempre tesoro e che racconteranno ai loro figli e ai loro nipoti negli anni a venire. Il giorno successivo è avvenuta la dedicazione del Tempio di Gilbert. È diventato il 142esimo tempio in funzione della Chiesa. A differenza della sera prima, è stata una bellissima giornata, piena di sole. Le sessioni sono state fonte di grande ispirazione. Hanno partecipato insieme a me il presidente Henry B. Eyring, l'anziano Thad R. Callister, l'anziano William R. Walker, l'anziano Kent F. Richards, con le loro rispettive consorti. A maggio verrà dedicato il Tempio di Fort Lauderdale in Florida. Nel corso dell'anno completeremo e dedicheremo altri templi. Per il 2015 abbiamo in programma di completare e di dedicare altri templi in molte parti del mondo. Questo processo continuerà. Quando verranno completati tutti i templi già annunciati, avremo 170 templi in funzione in tutto il mondo. Sebbene in questo momento stiamo concentrando i nostri sforzi sul completamento dei templi già annunciati e non annunceremo altri templi nell'immediato futuro, continueremo a determinare la necessità di prossimi templi e a cercare il luogo in cui sorgeranno. Gli annunci verranno fatti durante conferenze generali future. Siamo un popolo che edifica templi e che frequenta il Tempio. Ora, fratelli e sorelle, siamo ansiosi di ascoltare i messaggi che ci verranno presentati oggi e domani. Coloro che ci parleranno hanno cercato l'aiuto e la guida del cielo durante la preparazione dei loro messaggi. Mi auguro che tutti noi saremo ricolmi dello Spirito del Signore e che saremo ispirati mentre ascoltiamo e impariamo nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen.
President Monson, we love you.
Presidente Monson, le vogliamo bene. Si è sempre dedicato anima e corpo a ogni chiamata che il Signore le ha affidato, specialmente al sacro ufficio che detiene adesso. La Chiesa intera la ringrazia per il suo assiduo servizio e per la sua dedizione continua al dovere. Con ammirazione e incoraggiamento per tutti coloro che avranno la necessità di rimanere costanti in questi ultimi giorni, dico a tutti, e specialmente ai giovani della Chiesa, che se non è già accaduto, un giorno vi sarà richiesto di difendere la vostra fede o persino di sopportare qualche abuso, semplicemente perché siete membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Tali momenti richiederanno coraggio e cortesia da parte vostra. Per esempio, di recente una sorella missionaria ha scritto: «Io e la mia collega abbiamo visto un uomo che pranzava seduto su una panchina della piazza cittadina. Quando ci siamo avvicinate, costui ha alzato lo sguardo e ha visto le nostre targhette. Con occhi di fuoco è balzato in piedi e ha alzato la mano per colpirmi. Mi sono scansata giusto in tempo, ma lui mi ha sputato addosso tutto il cibo che avevo in bocca e ha cominciato a urlarci contro le cose più orribili. Ce ne siamo andate senza dire una parola. Mentre cercavo di togliermi il cibo dalla faccia, da dietro mi è arrivata una manciata di purè di patate, dritta in testa. A volte essere missionari è dura, perché in quel momento volevo tornare indietro, afferrare quell'omuncolo e dirgli, diceva, ma non l'ho fatto. A questa devota missionaria dico, cara figliola, con la tua umiltà ti sei unita a un gruppo di donne e di uomini davvero speciali, che hanno, come disse il profeta Giacobbe nel libro di Mormon, guardato alla morte di Cristo e hanno portato la sua croce e sopportato la vergogna del mondo. Dello stesso Gesù, Nefi, il fratello di Giacobbe, scrisse: «E il mondo, a causa della sua iniquità, lo giudicherà essere cosa da nulla. Perciò lo flagelleranno ed egli lo sopporterà, lo percuoteranno ed egli lo sopporterà. Sì, gli sputeranno addosso ed egli lo sopporterà, a motivo della sua amorevole bontà e della sua longanimità verso i figlioli degli uomini». Conforme all'esperienza del Salvatore stesso, è lunga la lista di profeti, apostoli e di missionari e membri di ogni generazione che sono stati rigettati e hanno pagato un prezzo elevato nel tentativo di onorare la chiamata divina, di far intraprendere alla famiglia umana una via più eccellente. E che dirò di più di loro? Chiede l'autore dell'Epistola agli Ebrei. I quali turarono le gole di leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti, videro per risurrezione i loro morti, mentre altri furono martirizzati e patirono scherni e fragelli, catene e prigione. Furono lapidati, furono segati, furono tentati, furono uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelle di pecore e di capra, bisognosi, afflitti e maltrattati. Di loro il mondo non era degno, vaganti per deserti e monti e spelonche e per le grotte della terra.
Shh. Surely the angels of heaven.
Di certo gli angeli del cielo piansero mentre registravano il prezzo di tale discepolato in un mondo spesso ostile ai comandamenti di Dio. Il Salvatore stesso si sedette sul Monte degli Ulivi e pianse per coloro che per centinaia di anni erano stati rigettati e colpiti mentre erano al suo servizio. Ed ora era lui a essere rigettato e colpito. Gesù pianse dicendo: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. E in queste parole troviamo un messaggio per tutti i giovani uomini e le giovani donne di questa Chiesa. Forse vi state chiedendo se vale la pena assumere una posizione morale coraggiosa alle superiori o andare in missione solo per assistere all'oltraggio del vostro prezioso credo o lottare contro i molti aspetti della società che a volte ridicolizza una vita dedita alla religione. Sì, ne vale la pena, perché l'alternativa è che la nostra casa sia lasciata deserta, individui deserti, famiglie deserte, vicinati deserti e nazioni deserte. Questo è il fardello di coloro che sono chiamati a portare il messaggio del Messia. Oltre a insegnare, a incoraggiare e a sostenere le persone, questa è la parte piacevole dell'essere discepoli, ogni tanto questi stessi messaggeri sono chiamati a preoccuparsi, ad avvertire e a volte solo a piangere. Questa è la parte gravosa. Costoro sanno perfettamente che la via che conduce alla terra promessa, ove scorre il latte e il miele, passa necessariamente dal monte Sinai, con tutte le sue prescrizioni e le sue proscrizioni. Sfortunatamente, spesso i messaggeri odierni dei comandamenti stabiliti da Dio non sono più popolari di quelli antichi, almeno da quanto possono dichiarare due sorelle missionarie a cui hanno sputato addosso e tirato patate. Odio è una brutta parola. Eppure oggi ci sono persone che direbbero insieme al corrotto Acab: odio il profeta Micaia, perché non mi predice mai nulla di buono, ma predice sempre del male. Tale genere di odio per l'onestà di un profeta costò la vita ad Abinadi. Come disse al re Noè: perché vi ho detto la verità, siete adirati contro di me. Perché vi ho detto la parola di Dio, mi avete giudicato pazzo. O potremmo aggiungere provinciale, antiquato, bigotto, scortese, col paraocchi, fuori moda e attempato. È esattamente ciò di cui si rammaricò il Signore stesso con il profeta Isaia. Questi figlioli non vogliono ascoltare la legge dell'Eterno. Essi dicono ai veggenti: non vedete. E a quelli che hanno delle visioni: non ci annunziate visioni di cose vere. Diteci delle cose piacevoli. Profetateci delle chimere. Uscite fuori di strada. Abbandonate il sentiero retto. Toglieteci dinanzi agli occhi il Santo di Israele. Ciò che è abbastanza triste, miei giovani amici, è una caratteristica della nostra epoca. Se mai le persone volessero un qualche Dio, vorrebbero che fosse un Dio che non abbia molte pretese, un Dio rassicurante, che non solo non crei problemi, ma che non suggerisca anche le soluzioni. Un Dio che ci dia un buffetto sulla guancia, facendoci fare un risolino, e poi ci dica di andare a divertirci. Quando si dice che l'uomo crea Dio a sua immagine, a volte, e questa sembra l'ironia più grande di tutte, Questa gente cita il nome di Gesù come esempio di quel genere di Dio di comodo. Davvero? Colui che disse che non solo non dobbiamo violare i comandamenti, ma che non dobbiamo neanche pensare di violarli? E che se pensiamo di farlo, li abbiamo già violati nel nostro cuore? Questa sembra una dottrina di comodo o piacevole per le orecchie, come quelle in voga nelle comuni degli anni 70? E che dire di coloro che vogliono guardare il peccato o toccarlo da una certa distanza? Gesù affermò inequivocamente che se il nostro occhio ci offende, dobbiamo cavarlo. Se la nostra mano ci offende, dobbiamo ammazzarla. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Così egli avvertì coloro che pensavano che parlasse solo di inezia rassicurante. Non c'è da stupirsi se un sermone dopo l'altro le comunità locali pregavano Gesù che se ne andasse dai loro confini. Non c'è da stupirsi se un miracolo dopo l'altro il suo potere non era attribuito a Dio, ma al diavolo. È ovvio che la famosa domanda «Che cosa farebbe Gesù?» non riceverà sempre una risposta popolare. Al culmine del suo ministero terreno, Gesù disse: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Per assicurarsi che avessero capito esattamente il genere di amore di cui parlava, egli disse: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E chi avrà violato uno dei minimi comandamenti ed avrà così insegnato agli uomini sarà il minimo nel regno dei cieli. L'amore cristiano è ciò di cui abbiamo più bisogno su questo pianeta. In parte perché dovrebbe essere sempre abbinato alla rettitudine. Quindi, se vogliamo che l'amore sia il nostro motto, e deve essere così, allora, secondo quanto ha detto colui che è l'incarnazione dell'amore, dobbiamo abbandonare la trasgressione e qualsiasi altra cosa la giustifichi minimamente negli altri. Gesù comprendeva chiaramente ciò che molti altri nella nostra cultura moderna sembrano dimenticare. Esiste una differenza fondamentale tra il comandamento di perdonare il peccato, cosa che egli aveva una capacità infinita di fare, e l'avvertimento di non tollerarlo, cosa che egli non fece nemmeno una volta. Amici, soprattutto i miei giovani amici, rincuoratevi. Il puro amore cristiano, che deriva dalla vera rettitudine, può cambiare il mondo. Attesto che il Vangelo vero e vivente di Gesù Cristo è sulla terra, che voi siete membri della sua Chiesa vera e vivente, che cercano di condividerlo con gli altri. Rendo testimonianza di tale Vangelo e di tale Chiesa. Rendo particolare testimonianza delle chiavi del sacerdozio restaurate che danno accesso al potere e all'efficacia delle ordinanze di salvezza. Sono più certo che tali chiavi sono state restaurate e che tali ordinanze sono nuovamente disponibili mediante la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, di quanto sono certo di essere qui in piedi davanti a voi a questo pulpito e che voi siete seduti di fronte a me a questa conferenza. Siate forti, vivete fedelmente il Vangelo anche se chi vi sta intorno non lo fa. Difendete ciò in cui credete con cortesia e con compassione, ma difendetelo. Una lunga lista di voci ispirate, incluse quelle che ascolterete a questa conferenza, vi indica il sentiero del discepolato cristiano. È un sentiero stretto e angusto, con poco margine di flessibilità, ma può essere un percorso con entusiasmo e successo, con costanza in Cristo, un perfetto fulgore di speranza e amore verso Dio e verso tutti gli uomini. Mantenendo tale direzione con coraggio, svilupperete una fede incrollabile, troverete sicurezza contro i veli del male che soffiano, siano anche strali nel turbine, e sentirete la forza della roccia, che è il nostro Redentore, sulla quale, se edificate un discepolato sincero, non potrete cadere.
of our Redeemer, upon whom if you build your unflagging discipleship, you cannot fall. In the sacred name of Jesus Christ.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
On May 20th of last year,
il 20 maggio dello scorso anno, un imponente tornado ha colpito la periferia di Oklahoma City, nel cuore dell'America, lasciando un solco largo quasi 2 chilometri e lungo 27. L'intero fenomeno, una serie di devastanti trombe d'aria, ha modificato il paesaggio e la vita delle persone che ha incontrato sul suo tragitto. Appena una settimana dopo l'enorme tempesta, fui incaricato di recarmi nella zona in cui resti di abitazioni e oggetti personali giacevano sparsi nei quartieri rasi al suolo e devastati. Prima di partire, parlai con il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, il quale ama profondamente svolgere questo genere di incarichi al servizio del Signore. Con il rispetto che nutro per lui, non solo a motivo del suo ufficio, ma anche a motivo della sua bontà, gli chiesi: che cosa vuole che io faccia? Che cosa vuole che dica? Egli prese la mia mano con gentilezza, come avrebbe fatto se fosse stato lì, con ognuna delle vittime e delle persone che prestavano aiuto in quell'area devastata, e disse: innanzitutto, di loro che voglio loro bene. Poi digli che prego per loro. Infine, ti prego di ringraziare tutti coloro che stanno prestando aiuto. Come membro della presidenza dei 70, sentii il fardello della responsabilità poggiarsi sulle mie spalle, secondo le parole che il Signore disse a Mosè: radunami 70 uomini degli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come aventi autorità sovresso. Io scenderò e parlerò qui viteco, prenderò dello spirito che è in te, Mosè, e lo metterò su loro, perché portino con te il carico del popolo, e tu non lo porti più da solo. Queste parole risalgono a tempi antichi. Tuttavia i metodi del Signore non sono cambiati. Attualmente nella Chiesa il Signore ha chiamato 317 70 che servono in 8 quorum per assistere i 12 apostoli nel portare il fardello posto sulla prima presidenza. Dal profondo della mia anima sento con gioia tale responsabilità, come anche i miei fratelli, miei compagni di servizio. Tuttavia, noi non siamo gli unici a prestare aiuto in questa gloriosa opera. Quali membri della Chiesa di ogni parte del mondo, anche noi abbiamo la meravigliosa opportunità di benedire la vita degli altri. Avevo imparato dal nostro profeta ciò di cui le persone colpite dalla tempesta avevano bisogno: amore, preghiere e gratitudine nei confronti di chi stava prestando aiuto. Questo pomeriggio, ognuno di noi alzerà il proprio braccio destro a squadra per sostenere la prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Non si tratta di una mera formalità, né di qualcosa che riguarda soltanto coloro che sono chiamati a servire a livello generale. Sostenere i nostri dirigenti è un privilegio. Tale privilegio è accompagnato dalla responsabilità personale di condividere il loro fardello e di essere discepoli del Signore Gesù Cristo. Il presidente Monson ha detto: siamo circondati da coloro che hanno bisogno della nostra attenzione, del nostro incoraggiamento, del nostro sostegno, del nostro conforto e della nostra gentilezza, che siano familiari, amici, conoscenti o sconosciuti. Noi siamo le mani del Signore qui sulla terra, con il comandamento di servire e confortare i Suoi figli. Egli conta su ognuno di noi. In quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Risponderemo con amore quando si presenterà l'opportunità di fare visita a qualcuno, di fare una telefonata, di scrivere un biglietto o di dedicare una giornata a soddisfare le esigenze di qualcun altro? O saremo come il giovane che attestò di seguire tutti i comandamenti di Dio dicendo: «Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, ed avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguitami». Il giovane fu chiamato a rendere un servizio più alto al fianco del Salvatore per compiere l'opera del regno di Dio sulla terra. Eppure se ne andò, perché aveva di grandi beni. Che dire delle nostre ricchezze terrene? Abbiamo visto ciò che un tornado può fare di esse in soli pochi minuti. È veramente importante che ognuno di noi si sforzi di accumulare un tesoro spirituale in cielo, mettendo al servizio di Dio il proprio tempo, i propri talenti e la possibilità che ha di scegliere. Gesù Cristo continua a estendere l'invito: «Vieni e seguitami». Egli percorse la sua terra natia con i suoi discepoli, compiendo atti altruistici. Oggi continua a camminare con noi, a sostenerci e a guidarci. Seguire il suo esempio perfetto significa riconoscere e onorare il Salvatore, il quale ha portato tutti i nostri fardelli mediante la sua sacra e salvifica espiazione, il supremo atto di servizio. Ciò che Egli chiede a ognuno di noi è di essere in grado e disposti a portare il gioioso fardello del discepolato. Mentre ero in Oklahoma, ho avuto l'opportunità di incontrare alcune delle famiglie colpite dai violenti tornado. Nel fare visita alla famiglia Sorrells, mi ha toccato particolarmente l'esperienza della figlia, Tori, che quando la tempesta si è abbattuta, si trovava nella scuola Plaza Towers dove frequentava la quinta elementare. Oggi lei e sua madre sono qui con noi. Tori e un gruppetto di amici si erano rifugiati in un bagno in cerca di riparo, mentre il tornado imperversava sulla scuola. Ascoltate, mentre leggo le parole di Tori su ciò che accadde quel giorno. Sentii qualcosa colpire il soffitto. Credevo che si trattasse di una grandinata. Il rumore divenne sempre più forte. Feci una preghiera affinché il Padre Celeste ci proteggesse e ci tenesse al sicuro. All'improvviso sentimmo un forte suono simile a quello di un aspirapolvere e il soffitto scomparve da sopra le nostre teste. C'erano un forte vento e detriti che mi volavano intorno colpendo ogni parte del mio corpo. Era buio fuori e sembrava che il cielo fosse nero. Ma non era il cielo, era l'interno del tornado. Chiusi semplicemente gli occhi, sperando e pregando che passasse presto. Improvvisamente si fece calma. Quando aprii gli occhi, mi ritrovai un segnale di stop proprio davanti alla faccia. Stava quasi per toccarmi il naso. Tori, sua madre, tre dei suoi fratelli e sorelle e diversi amici che si trovavano assieme a lei a scuola sono sopravvissuti miracolosamente al tornado. Sette dei suoi compagni di scuola non ce l'hanno fatta. Durante quel fine settimana, i fratelli del sacerdozio impartirono molte benedizioni ai membri della Chiesa vittime della tempesta. Mi sentii umile nell'impartire una benedizione a Tori. Mentre imponevo le mie mani sul suo capo, mi venne in mente uno dei miei passi delle scritture preferiti. «Andrò avanti al vostro volto, sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio spirito sarà nel vostro cuore, e i miei angeli tutto attorno a voi per sostenervi». Consigliai a Tori di ricordare in futuro il giorno in cui un servo del Signore aveva imposto le proprie mani sul suo capo, dichiarando che nella tempesta ella era stata protetta da angeli. In qualunque circostanza, tendere il braccio per soccorrerci a vicenda è una misura eterna di amore. Questo è il servizio che conta. Spesso ci viene data l'opportunità di aiutare gli altri quando si trovano nel momento del bisogno. Quali membri della Chiesa abbiamo tutti la sacra responsabilità di portare i fardelli gli uni degli altri affinché possano essere leggeri, e di piangere con quelli che piangono, e di alzare le mani cadenti e rafforzare le ginocchia fiacche. Fratelli e sorelle, il Signore è grato per ognuno di voi, per le innumerevoli ore e atti di servizio, grandi o piccoli che siano, che donate così generosamente e benevolmente ogni giorno. Re Beniamino, nel Libro di Mormon, insegnò: quando siete al servizio dei vostri simili, voi non siete che al servizio del vostro Dio. Concentrarsi sul servire i nostri fratelli e sorelle può guidarci a compiere scelte ispirate divinamente nella nostra quotidianità e ci prepara a dare valore e ad amare ciò che il Signore ama. Facendo questo, dimostriamo con la nostra stessa vita di essere i Suoi discepoli. Quando siamo impegnati nella Sua opera, sentiamo il Suo Spirito vicino, cresciamo nella testimonianza, nella fede, nella fiducia e nell'amore. So che il mio Redentore vive, sì, Gesù Cristo. So che in questi nostri giorni Egli parla a e per il tramite del suo profeta, il nostro caro presidente Thomas S. Monson. La mia preghiera è quella che tutti possiamo provare la gioia che scaturisce dal rendere il sacro servizio reso nel portare i fardelli gli uni degli altri, anche quelli piccoli e semplici. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nacque e morì in circostanze uniche. Visse e crebbe in condizioni umili, senza beni materiali. Di se stesso disse: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliolo dell'uomo non ha dove posare il capo. Non ricevette mai onori, trattamenti speciali, riconoscimenti, né alcun privilegio dagli esponenti politici della terra o dai capi religiosi dei suoi giorni. Né mai si sedette sui primi seggi nelle sinagoghe. Il suo predicare era semplice, e sebbene molte persone lo seguissero, il suo ministero era incentrato sul benedire le persone a una. Operò innumerevoli miracoli tra coloro che lo accettarono come colui che era stato mandato da Dio. Diede ai suoi apostoli l'autorità e il potere di operare miracoli e opere maggiori di quelle che lui aveva svolto, ma non delegò mai loro il privilegio di perdonare i peccati. I suoi nemici furono indignati quando lo udirono dire: «Va e non peccarò più», oppure «I tuoi peccati ti sono rimessi». Quel diritto apparteneva soltanto a lui, perché egli era il Figlio di Dio e perché egli avrebbe pagato per quei peccati con la sua espiazione. Il suo potere sulla morte era anch'esso un attributo divino. Jairo, un capo della sinagoga, lo implorò ad entrare in casa sua perché aveva una figlia unica di circa 12 anni e quella stava per morire. Il maestro accolse la sua supplica, e mentre camminavano, un servo andò da Jairo e gli disse: «La tua figliola è morta, non incomodar più oltre il maestro». Arrivata alla casa, Gesù chiese a tutti di uscire e immediatamente, presala per la mano, le disse: «Levati». In un'altra circostanza, mentre era in viaggio verso la città di Nain, vide un corteo funebre e una vedova che piangeva la morte del suo unico figlio. Pieno di misericordia, egli toccò la bara e disse: «Giovinetto, io te lo dico, levati». Le persone, vedendo il miracolo, esclamarono: «Un gran profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Questo miracolo fu ancor più degno di nota perché avevano già dichiarato il ragazzo legalmente morto e stavano già per andarlo a seppellire. Avendo riportato in vita due giovani, la prova della sua autorità e del suo potere sulla morte, lasciarono attoniti i credenti e i calunniatori furono presi da timore. La terza circostanza fu la più rimarchevole, perché Marta, Maria e Lazzaro erano fratelli e Cristo spesso faceva loro visita. Quando la gente lo informò della morte di Lazzaro, egli impiegò 4 giorni per recarsi dalla famiglia. Nel consolare Marta, le rese ferma testimonianza dicendo: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà». Quando il Salvatore chiese che fosse rimossa la pietra dal sepolcro, Marta gli sussurrò timidamente: «Signore, egli puzza già, perché siamo al 4º giorno». Allora Gesù le ricordò: «Non t'ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio?» E detto questo, gridò con gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» E il morto uscì. Dopo che Lazzaro stette nella tomba per 4 giorni, i nemici del Figlio di Dio si trovarono di fronte a una prova inconfutabile che non potevano ignorare, sminuire o distorcere, e in maniera insensata e con cattiveria, da quel giorno, deliberarono di farlo morire. In seguito, assieme ai suoi apostoli, il Cristo vivente celebrò a Gerusalemme l'ultima festa di Pasqua, istituì l'ordinanza del sacramento e diede loro il comandamento di amarsi gli uni gli altri tramite il servizio sincero. Dopo aver fatto ciò, nella più sublime dimostrazione del suo amore per l'umanità e nel pieno esercizio della sua volontà, si incamminò con coraggio e determinazione per andare ad affrontare la sua prova più difficile. Nel giardino del Getsemani, in completa solitudine, egli patì l'agonia più intensa, sanguinando da ogni poro. In totale sottomissione a suo padre, egli espiò i nostri peccati e prese anche su di sé le nostre malattie, le nostre afflizioni, per poter sapere come soccorrerci. Siamo in debito con lui e con il nostro Padre Celeste, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Il suo sacrificio ha benedetto tutti, da Adamo all'ultimo degli esseri umani. Una volta conclusasi la sua agonia nel Getsemani, egli si offrì volontariamente nelle mani dei suoi detrattori. Tradito da uno dei suoi, fu condannato in fretta, in maniera sia ingiusta che illegale, in un processo manipolato e incompleto. Quella stessa notte fu accusato del crimine di blasfemia e condannato a morte. Pieni di odio e di sete di vendetta, poiché egli aveva attestato loro di essere figlio di Dio, i suoi nemici complottarono di farlo condannare da Pilato. A tal fine cambiarono l'accusa da blasfemia a sedizione, in modo che la sua morte avvenisse tramite la crocifissione. La sua condanna tra i romani fu ancora più crudele: le beffe e lo scherno riguardo al suo regno spirituale, l'umiliante incoronazione con una corona di spine, la dolorosa flagellazione e la lunga agonia della sua crocifissione pubblica furono un chiaro avvertimento per ogni persona che avesse mai usato dichiararsi suo discepolo. In ogni momento della sua sofferenza, il Redentore del mondo mostrò un eccezionale autocontrollo. Pensò sempre a benedire gli altri. Con gentilezza e tenerezza supplicò Giovanni di prendersi cura di sua madre, Maria. Chiese al suo Padre nei cieli di perdonare gli esecutori che lo avevano crocifisso. Avendo concluso la sua opera sulla terra, egli rimise il suo spirito a Dio ed esalò l'ultimo respiro. Il corpo fisico di Cristo fu portato alla tomba e rimase lì per 3 giorni, incorruttibile. Mentre i suoi discepoli erano tristi, scoraggiati e incerti, il nostro Salvatore, in un'altra fase del piano glorioso di suo Padre, estese il suo ministero in una maniera nuova. Nel breve periodo di 3 giorni lavorò instancabilmente per organizzare l'immensa opera di salvezza tra i morti. Quelli divennero alcuni dei giorni più pieni di speranza per la famiglia di Dio. Durante quella visita, egli organizzò i suoi fedeli seguaci affinché portassero buone novelle di redenzione a coloro i quali non avevano avuto la l'opportunità di conoscere in vita il glorioso piano, o a coloro che lo avevano rigettato. Finalmente avrebbero avuto l'occasione di essere liberati dalla loro prigionia e di essere redenti dal Dio dei vivi e dei morti. Completata la sua opera nel mondo degli spiriti, egli tornò sulla terra per riunire per sempre il suo spirito al suo corpo fisico. Sebbene avesse mostrato in maniera assoluta il suo potere sulla morte, i resoconti scritturali di coloro che egli riportò in vita prima della sua risurrezione dimostrano che costoro furono solo restituiti a una vita che era stata miracolosamente prolungata, ma che sarebbero morti lo stesso, prima o poi. Cristo è stato il primo a risorgere, a non morire mai più, e a possedere per sempre un corpo perfetto ed eterno. Nel suo stato risorto, egli apparve a Maria, la quale, appena lo riconobbe, iniziò ad adorarlo. Il nostro Redentore, con grande tenerezza, la avvertì riguardo alla sua nuova e gloriosa condizione. «Non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre», fornendo un'ulteriore testimonianza che il suo ministero nel mondo degli spiriti era reale e completo. In seguito, usando un linguaggio che confermava la realtà della sua risurrezione, disse: «Io salgo al Padre mio e Padre vostro, all'Iddio mio e Iddio vostro». Dopo essersi recato da suo padre, tornò nuovamente e apparve ai suoi apostoli. Mostrò loro le mani e il costato. I discepoli, dunque, come ebbero veduto il Signore, si rallegrarono. Rendo testimonianza che Cristo ritornerà in un modo molto diverso dalla sua prima venuta. Egli tornerà con potenza e gloria, con tutti i giusti e i fedeli. Tornerà come re dei re e signor dei signori, come principe della pace, il promesso Messia, il Salvatore e Redentore, per giudicare i vivi e i morti. Lo amo con tutto il mio cuore. Prego che possiamo essere degni di vivere con Lui, che possiamo servire con gioia e con dedizione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Ora il coro e la congregazione si alzeranno per cantare Scegli il Ben. Dopo l'inno ci parlerà la sorella Linda S. Reeves, seconda consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Seguirà l'anziano Neil L. Anderson del Quorum dei 12 Apostoli. Il coro quindi canterà Io vi do un nuovo comandamento.
This is the 184th annual.
Vi stiamo trasmettendo la 184esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Dear brothers and sisters,
cari fratelli e amate sorelle, oggi ho la meravigliosa benedizione di avere i miei 13 nipoti più grandi seduti tra la congregazione. Questo mi ha spinto a chiedermi: che cosa voglio che sappiano i miei nipoti? Questa mattina vorrei parlare con franchezza alla mia famiglia e alla vostra. Come dirigenti, siamo sempre più preoccupati per la distruzione che la pornografia sta causando nella vita e nelle famiglie dei membri della Chiesa. Satana sta attaccando con una furia senza precedenti. Uno dei motivi per cui siamo qui sulla terra è imparare a gestire le passioni e gli impulsi del nostro corpo. Queste sensazioni dateci da Dio ci aiutano a desiderare di sposarci e di avere figli. L'intimità coniugale tra un uomo e una donna che porta i figli sulla terra deve essere anche un'esperienza bella e tenera che lega due cuori devoti, unisce spirito e corpo e da cui scaturisce una pienezza di gioia e di felicità mentre impariamo a mettere i bisogni del nostro coniuge prima dei nostri. Il presidente Kimball insegnò che nel matrimonio il coniuge diventa la cosa principale nella vita del marito o della moglie e nessun altro interesse, persona o cosa dovrà mai avere la precedenza sul legittimo coniuge. Il matrimonio esige completa lealtà e completa fedeltà. Molti anni fa uno dei nostri figli era visibilmente angosciato. Entrai nella stanza e lì ella si confidò e mi raccontò che era stata a casa di un'amica e accidentalmente aveva visto in televisione immagini e atti ripugnanti e scioccanti di un uomo e una donna senza abiti. Iniziò a singhiozzare ed esternò quanto si sentisse male per ciò che aveva visto e quanto desiderasse cancellarlo dalla mente. Fui molto grata che avesse avuto fiducia in me, dandomi l'opportunità di lenire il suo cuore innocente affranto e di aiutarla a capire come trovare sollievo mediante l'espiazione del Salvatore. Ricordo il senso di sacralità che provammo quando ci inginocchiammo insieme, come madre e figlia, e chiedemmo aiuto al nostro Padre Celeste. Molti bambini, giovani e adulti vengono esposti alla pornografia senza colpa, mentre sempre più uomini e donne scelgono di guardare questo tipo di materiale e tornano a farlo ripetutamente fino a cadere nella dipendenza. Queste persone possono desiderare con tutto il loro cuore di uscire da tale trappola, ma spesso non ce la fanno da soli. Quanta gratitudine proviamo quando coloro che amiamo decidono di confidare in noi o in un dirigente della Chiesa. Dovremmo avere la saggezza di non reagire in modo scioccato, con rabbia o con ostilità, poiché questo potrebbe riportarli al silenzio. Come genitori e come dirigenti dobbiamo continuamente offrire consiglio ai nostri figli e ai nostri giovani, ascoltando con affetto e comprensione. Devono conoscere i pericoli della pornografia e come essa si impadronisce della vita delle persone, causando la perdita dello spirito, sentimenti distorti, disonestà, relazioni danneggiate, perdita di autocontrollo e un pressoché totale dispendio di tempo, di pensieri e di energia. La pornografia è più abietta, malvagia ed esplicita di quanto lo sia mai stata prima. Quando ci consultiamo con i nostri figli, insieme possiamo creare un piano familiare con norme e limiti per essere proattivi nel proteggere la nostra casa utilizzando filtri sugli apparecchi elettronici. Genitori, siamo consapevoli del fatto che i dispositivi mobili con accesso a internet e non i computer sono i maggiori imputati? Giovani e adulti, se venite catturati da quella trappola di Satana che è la pornografia, ricordatevi di quanto sia misericordioso il nostro amato Salvatore. Vi rendete conto di quanto profondamente, anche ora, il Signore vi ami e desideri proteggervi? Il nostro Salvatore ha il potere di purificarvi e di guarirvi. Egli può eliminare il dolore e la tristezza che provate e rendervi di nuovo puri tramite il potere della sua espiazione. come dirigenti siamo estremamente preoccupati per i coniugi e per le famiglie di coloro che sono afflitti dalla dipendenza della pornografia. L'anziano Richard G. Scott ha implorato: se siete liberi da gravi peccati, non soffrite inutilmente le conseguenze dei peccati di un'altra persona. Provate compassione. Ciò nonostante, non dovete provare un senso di responsabilità per queste azioni. Sappiate che non siete soli. Potete essere aiutati. Sono disponibili incontri per il recupero delle dipendenze, compresi quelli via telefono, che consentono ai coniugi di parteciparvi da casa propria. Fratelli e sorelle, come proteggiamo i nostri bambini e i nostri giovani? I filtri sono strumenti utili, ma il miglior filtro del mondo, l'unico che alla fine funzionerà, è quello interiore che nasce da una testimonianza profonda e ferma dell'amore del nostro Padre Celeste e del sacrificio espiatorio che il Salvatore ha compiuto per ognuno di noi. Come portiamo i nostri figli a una conversione profonda e ad avere accesso all'espiazione del Salvatore? Mi piace molto la dichiarazione fatta dal profeta Nefi in merito a ciò che il suo popolo fece per rafforzare i giovani del suo tempo. Noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo, affinché i nostri figliuoli possano sapere a quale fonte possano rivolgersi per la remissione dei loro peccati. E noi, come possiamo farlo nella nostra casa? Alcuni di voi mi hanno sentito parlare di quanto io e mio marito Mel ci siamo sentiti sopraffatti come genitori di 4 figli. Nell'affrontare le difficoltà dell'essere genitori, cercando di stare al passo con le esigenze della vita, eravamo in disperato bisogno di aiuto. Pregavamo e supplicavamo per sapere che cosa fare. La risposta che ricevevamo era chiara. Va bene se la casa è in disordine, se i bambini sono ancora in pigiama e se alcune faccende non vengono completate. In una casa le uniche cose che devono davvero essere svolte sono lo studio delle scritture e la preghiera quotidiani e settimanalmente la serata familiare. Noi cerchiamo di fare queste cose, ma non erano sempre la priorità e in mezzo al caos a volte venivano trascurate. Abbiamo cambiato il nostro punto focale e abbiamo cercato di non preoccuparci delle cose meno importanti. Il nostro punto focale è diventato parlare di Cristo, gioire in Cristo, predicare il Cristo e rendere testimonianza di Cristo, impegnandoci a studiare le scritture, a pregare ogni giorno e a tenere la serata familiare ogni settimana. Di recente un'amica mi ha ammonito: quando chiede alle sorelle di leggere le scritture e di pregare di più, non fa altro che stressarle, sentono già di aver così tanto da fare. Fratelli e sorelle, poiché lo so per esperienza personale, devo rendere testimonianza delle benedizioni che scaturiscono dallo studio delle scritture e dalla preghiera quotidiana e dalla serata familiare. Proprio queste sono le abitudini che aiutano a eliminare lo stress, a dare direzione alla nostra vita e a proteggere ulteriormente la nostra casa. Così, se la pornografia o altre prove colpiranno la nostra famiglia, possiamo chiedere aiuto al Signore e aspettarci di essere grandemente guidati dallo Spirito, consci di aver fatto tutto ciò che il Padre ci ha chiesto di fare. Fratelli e sorelle, se nella nostra casa non abbiamo queste abitudini, tutti possiamo iniziare ora. Se i nostri figli sono grandi e rifiutano di unirsi a noi, possiamo cominciare da noi stessi. Così facendo, l'influenza dello Spirito inizierà a riempire la nostra casa e la nostra vita, e col tempo i figli potrebbero esserne toccati. Ricordate che apostoli viventi che ci hanno promesso anche che quando cerchiamo i nostri anteati e prepariamo i nomi della nostra famiglia per il Tempio, siamo protetti ora e per tutta la vita, a patto che ci manteniamo degni di una raccomandazione per il Tempio. Giovani, assumetevi la responsabilità del vostro benessere spirituale. Se necessario, spegnete i cellulari, cantate un inno della primaria, pregate in cerca di aiuto, ripensate un versetto delle Scritture. Abbandonate la visione di un film. Pensate al Salvatore. Siate degni di prendere il sacramento. Studiate per la forza della gioventù. Siate un esempio per i vostri amici. Confidate nei vostri genitori. Parlate con il vescovo. Chiedete aiuto. Che cosa voglio che sappiano i miei nipoti? Voglio che loro e voi sappiate che il Salvatore vive e che ci ama. Egli ha pagato il prezzo per i nostri peccati. Ma dobbiamo inginocchiarci con profonda umiltà dinanzi al nostro Padre nei cieli, confessando i nostri peccati e implorare il suo perdono. Dobbiamo voler cambiare il nostro cuore e i nostri desideri ed essere abbastanza umili da cercare aiuto e chiedere il perdono di coloro che potremmo aver ferito o abbandonato. So che Joseph Smith vide Dio, il nostro Padre Celeste e il nostro Salvatore Gesù Cristo. Attesto che abbiamo un profeta vivente sulla terra, il presidente Thomas S. Monson. Rendo inoltre testimonianza del fatto che non vi smarrirete mai se seguirete il consiglio del profeta di Dio. Rendo testimonianza del potere delle alleanze e delle benedizioni del Tempio. So che il libro di Mormon è vero. Non riesco a spiegare il potere di questo grande libro. So solo che insieme alla preghiera, il libro di Mormon ha il potere di proteggere le famiglie, di rafforzare i legami e di farci acquisire fiducia in noi stessi davanti al Signore. Rendo testimonianza di queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I greet you this morning, especially the young people.
Questa mattina vi do il benvenuto, soprattutto ai giovani che sono qui nel centro delle conferenze e a quelli nel resto del mondo. La vostra è una generazione eletta, con un destino particolare, e come l'anziano Holland parlo soprattutto a voi. Molti anni fa, mentre eravamo in Florida dalla nostra famiglia, un tornado passò non molto lontano da noi. Non fu per nulla violento quanto quello nella storia dell'anziano Rasband. Una donna, che viveva in una casa mobile, si rifugiò nel bagno per sicurezza. La casa cominciò a tremare. Dopo qualche minuto, sentì la voce del vicino. «Sono qui, in sala!» Uscendo dal bagno, con sua grande sorpresa, scoprì che il tornado aveva sollevato la sua casa e l'aveva fatta volare, facendola atterrare proprio sopra la casa mobile del vicino. Miei giovani amici, il mondo non aspetterà con calma la seconda venuta del Salvatore. Le Scritture dichiarano che tutte le cose saranno in tumulto. Brigham Young disse, all'inizio di questa Chiesa mi fu rivelato che la Chiesa si sarebbe sparsa, avrebbe prosperato, sarebbe cresciuta e si sarebbe stesa, e proporzionalmente alla crescita del Vangelo fra le nazioni della terra, sarebbe cresciuto anche il potere di Satana. Più preoccupanti delle guerre e dei terremoti profetizzati sono i turbini spirituali che possono sradicarvi dalle vostre fondamenta spirituali e far atterrare i vostri spiriti in posti che non avreste mai immaginato, a volte senza nemmeno accorgervi di esservi mossi. I turbini peggiori sono le tentazioni dell'avversario. Il peccato ha sempre fatto parte del mondo, ma non è mai stato così accessibile, insaziabile e accettato. Naturalmente, c'è una forza potente che placherà i turbini del peccato. Si chiama pentimento. Non tutti i turbini della vita sono causati da voi. Alcuni ci colpiscono a causa delle scelte sbagliate di altre persone, e alcuni solo perché questa è la vita terrena. Da ragazzo, il presidente Boyki Packer soffrì di poliomielite, una malattia invalidante. Quando l'anziano Dallin H. Oaks aveva 7 anni, il padre morì all'improvviso. Quando la sorella Carol F. McConkie, della Presidenza Generale delle Giovani Donne, era adolescente, i suoi genitori divorziarono. Avrete delle difficoltà, ma se avete fiducia in Dio, esse rafforzeranno la vostra fede in Cristo. In natura, gli alberi che crescono in una zona ventosa diventano più forti. Quando il vento sferza un giovane albero, le forze al suo interno agiscono in due modi. Primo, stimolano le radici a crescere più in fretta e ad allargarsi. Secondo, iniziano a crescere delle strutture cellulari che in realtà rendono il tronco e i rami più spessi e più flessibili alla pressione del vento. Le radici e i rami più forti proteggono l'albero dai venti, che per certo torneranno. Per Dio, voi siete infinitivamente più preziosi di un albero. Voi siete i suoi figli e le sue figlie. Egli ha fatto il vostro spirito forte e in grado di adattarsi ai turbini della vita. Nella vostra giovinezza i turbini, come il vento contro un giovane albero, possono far crescere la vostra forza spirituale, preparandovi per gli anni a venire. Come vi preparate per i turbini? Ricordate che è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta, affinché, quando il diavolo manderà i suoi venti potenti, sì, i suoi strali nel turbine, sì, quando tutta la sua grandine e la sua potente tempesta si abbatteranno su di voi, non abbia alcun potere di trascinarvi nell'abisso, a motivo della roccia sulla quale siete edificati. Questa è la vostra salvezza tra i turbini. Il presidente Thomas S. Monson ha detto: se una volta le norme morali della Chiesa e quelle della società erano per lo più compatibili, oggi il divario che le separa è enorme e lo diventa sempre di più. Ad alcune persone questo divario causa forti turbini spirituali. Lasciate che vi faccia un esempio. Ad alcune il mese scorso la prima presidenza e il Quorum dei Dodici hanno pubblicato una lettera per i dirigenti della Chiesa in tutto il mondo. In parte dice: i cambiamenti nella legge civile non cambiano né possono di fatto cambiare la legge morale che Dio ha stabilito. Dio ci richiede di sostenere e di osservare i Suoi comandamenti, a prescindere dalle opinioni divergenti o dalle tendenze nella società. La legge della castità è chiara. I rapporti sessuali sono appropriati solo tra un uomo e una donna legalmente e legittimamente sposati come marito e moglie. Vi invitiamo a ripassare le dottrine contenute in La famiglia, un proclama al mondo. Mentre il mondo si allontana dalla legge di castità del Signore, noi non lo facciamo. Il presidente Monson ha detto: il Salvatore dell'umanità disse di sé di essere nel mondo, ma non del mondo. Anche noi possiamo essere nel mondo, ma non del mondo, se respingiamo i falsi concetti e i falsi insegnamenti, rimanendo fedeli a ciò che Dio ha comandato. Benché molti governi e persone ben intenzionate abbiano ridefinito il matrimonio, il Signore non l'ha fatto. Proprio al principio, Dio ha dato vita al matrimonio tra un uomo e una donna, Adamo ed Eva. Egli ha decretato che lo scopo del matrimonio va ben oltre la soddisfazione e l'appagamento personale degli adulti, ma che prima di tutto ha lo scopo di creare un ambiente ideale dove i figli possono nascere, crescere ed essere educati. Le famiglie sono il tesoro del cielo. Perché continuiamo a parlarne? Come disse Paolo, abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. La nostra responsabilità di apostoli del Signore Gesù Cristo è quella di insegnare il piano del nostro Creatore per i Suoi figli, e di avvertire delle conseguenze del rigettare i suoi comandamenti. Di recente ho parlato con una lauretta degli Stati Uniti. Cito la sua email. L'anno scorso, alcuni miei amici su Facebook hanno iniziato a scrivere la loro opinione sul matrimonio. Molti erano favorevoli al matrimonio tra persone dello stesso sesso e alcuni giovani membri della Chiesa hanno cliccato «mi piace» su questi post. Io non ho fatto commenti. Ho deciso di dichiarare il mio credo sul matrimonio tradizionale in modo diverso. Alla mia immagine del profilo ho aggiunto la frase «credo nel matrimonio tra un uomo e una donna». Quasi immediatamente ho iniziato a ricevere dei messaggi. «Sei egoista? Stai giudicando?» In uno sono stata paragonata a una schiavista. E ho ricevuto il seguente post da una cara amica, un membro forte della Chiesa. «Devi metterti al passo coi tempi. Le cose cambiano e dovresti cambiare anche tu». Io non ho risposto, ma non ho cancellato la mia dichiarazione. Conclude scrivendo, «A volte, come ha detto il presidente Monson, dobbiamo stare da soli. Spero che insieme noi giovani rimarremo fedeli a Dio e agli insegnamenti dei suoi profeti viventi». Dovrebbe starci particolarmente a cuore la situazione di coloro che combattono con l'attrazione verso persone dello stesso sesso. Si tratta di un turbine di velocità enorme. Voglio esprimere il mio amore e la mia ammirazione per coloro che affrontano con coraggio questa prova della loro fede e che restano fedeli ai comandamenti di Dio. Tutti, a prescindere dalle loro decisioni e dalle loro credenze, hanno diritto alla nostra gentilezza e alla nostra considerazione. Il Salvatore ci ha insegnato ad amare non solo i nostri amici, ma anche coloro che non sono d'accordo con noi. Egli disse, «Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? E se fate accoglienze soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare?» Il profeta Joseph Smith ci ha avvertito di guardarci dall'ipocrisia e di ingrandire il nostro cuore per tutti gli uomini e per tutte le donne, fino a provare il desiderio di prenderli sulle nostre spalle. Nel Vangelo di Gesù Cristo non c'è spazio per le prese in giro, il bullismo o il bigottismo. Se avete domande su un consiglio dei dirigenti della Chiesa, parlate onestamente delle vostre preoccupazioni con i vostri genitori e con i dirigenti. Avete bisogno della forza che deriva dall'aver fiducia nei profeti del Signore. Il presidente Harold B. Lee disse, «L'unica via di salvezza che abbiamo come membri della Chiesa è imparare a dare ascolto alle parole e ai comandamenti che il Signore impartisce mediante i Suoi profeti. Vi saranno cose che richiedono pazienza e fede. Quello che vi diranno le autorità della Chiesa potrà non piacervi, forse sarà contrario alle vostre opinioni politiche, forse interferirà con il vostro modo di vivere. Ma se ascolterete quelle cose, come se venissero dalla bocca del Signore, le porte dell'inferno non prevarranno contro di voi, e il Signore e Dio disperderà i poteri delle tenebre dinanzi a voi». Un'altra potente protezione dai turbini della vita è il Libro di Mormon. Quando il presidente Henry B. Eyring era adolescente, la sua famiglia si trasferì in una nuova città. All'inizio trovò il trasferimento spiacevole e si fece pochi amici. Provava il sentimento di non riuscire a legare con gli studenti della scuola superiore. I turbini infuriavano. Che cosa fece? Concentrò le sue energie nello studio del Libro di Mormon, leggendolo molte volte. Mi piace tornare al Libro di Mormon e abbeverarmici a sazietà e spesso. È la più possente testimonianza scritta in nostro possesso che Gesù è il Cristo. Il Signore vi ha dato un altro modo per restare saldi, un dono spirituale più potente dei turbini dell'avversario. Egli disse, «State in luoghi santi e non fatevi rimuovere. Quando ero adolescente, la Chiesa aveva solo 13 templi, ora ce ne sono 142. L'85% dei membri della Chiesa vive entro circa 300 chilometri da un tempio. Il Signore ha dato alla vostra generazione un maggior accesso ai Suoi sacri templi che a qualsiasi altra generazione della storia del mondo. Siete mai stati al Tempio vestiti di bianco in attesa di fare i battesimi? Come vi siete sentiti? Nel Tempio si prova un sentimento tangibile di sacralità. La pace del Salvatore acquieta i furiosi turbini del mondo. Ciò che provate nel Tempio è un modello di ciò che volete provare nella vita. Trovate i vostri nonni, i vostri cugini lontani che hanno vissuto prima di voi. Portate i loro nomi con voi al Tempio. Nel conoscere i vostri antenati, scoprirete modelli di vita, di matrimonio, di figli, di rettitudine e, a volte, modelli che vorrete evitare di seguire. Poi, nel Tempio imparerete di più sulla creazione del mondo, sul modello di vita dato da Adamo ed Eva e, soprattutto, sul nostro Salvatore Gesù Cristo. Miei giovani fratelli e sorelle, vi vogliamo molto bene, vi ammiriamo e preghiamo per voi. Non lasciate che i turbini vi trascinino nell'abisso. Questi sono i vostri giorni. Rimanete inamovibili come discepoli del Signore Gesù Cristo. Edificate le vostre fondamenta più saldamente sulla roccia del vostro Redentore. Fate più pienamente tesoro della sua vita incomparabile e dei suoi insegnamenti. Seguite con maggior diligenza il suo esempio e i suoi comandamenti. Abbracciate più profondamente il suo amore, la sua misericordia e la sua grazia e i potenti doni della sua espiazione. Se lo farete, vi prometto che vedrete i turbini della vita per quello che sono: prove, tentazioni, distrazioni o difficoltà che vi aiutano a crescere. E se vivrete rettamente, anno dopo anno, vi assicuro che le vostre esperienze vi confermeranno ripetutamente che Gesù è il Cristo, la roccia spirituale sotto i vostri piedi. Sarà più solida e sicura. Gioirete del fatto che Dio vi abbia posto qui per far parte della preparazione finale per il ritorno glorioso di Cristo. Il Salvatore ha detto: «Non vi lascerò orfani, tornerò a voi». Questa è la sua promessa a voi. E io so che questa promessa è reale. So che Egli vive. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ringraziamo tutti coloro che questa mattina ci hanno parlato ed esprimiamo gratitudine al coro del Tabernacolo Mormone per il bel canto che ci hanno offerto. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Eyring, il coro concluderà la riunione cantando De vieni, o re dei re. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano W. Christopher Waddell, de 70.
My dear brothers and sisters,
e cari fratelli e sorelle, alcuni di voi sono stati invitati a questa riunione dai missionari della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Forse quei missionari vi hanno già invitato a scegliere di stringere alleanza con Dio tramite il battesimo. Oppure siete con noi perché avete accettato l'invito di un genitore, di una moglie o magari di un figlio, rivoltovi nella speranza che scegliate di rimettere al centro della vostra vita le alleanze che avete fatto già con Dio. Alcuni di voi in ascolto hanno già preso la decisione di ritornare a seguire il Salvatore e oggi provano la gioia della sua accoglienza. Chiunque voi siate e ovunque voi possiate trovarvi, avete in mano la felicità di molte più persone di quante riuscite a immaginare adesso. Ogni giorno e ogni ora potete scegliere di stringere un'alleanza con Dio o di rispettarne una. Ovunque siate nel percorso che vi consente di ereditare il dono della vita eterna, avete l'opportunità di mostrare a molti il modo di ottenere una felicità più grande. Quando scegliete di stringere un'alleanza con Dio o di rispettarne una, scegliete di lasciare o meno un retaggio di speranza a coloro che potrebbero seguire il vostro esempio. Io e voi siamo stati benedetti con la promessa di tale eredità. Devo molta della mia felicità a un uomo che non ho mai incontrato nella vita. Era un orfano che divenne uno dei miei bisnonni. Mi ha lasciato un inestimabile retaggio di speranza. Permettetemi di parlarvi di alcuni dei ruoli che ricoprì nel creare tale retaggio per me. Si chiamava Heinrich Eyring. Nacque in una famiglia molto ricca. Suo padre possedeva un'enorme tenuta a Coburg, in quella che ora è la Germania. Sua madre era la viscontessa Charlotte von Blomberg. Il nonno materno era il custode delle terre del re di Prussia. Heinrich era il primogenito di Charlotte e di Edward. Charlotte morì all'età di 31 anni, dopo la nascita del suo terzo figlio. Edward morì poco dopo, dopo aver perso tutta la sua proprietà e la sua ricchezza a causa di un investimento fallito. Aveva solo 40 anni. Lasciò 3 figli orfani. Heinrich, il mio bisnonno, aveva perso entrambi i genitori e una sostanziosa eredità materiale. Nella sua storia scrisse che sentiva che avrebbe avuto maggiori speranze se fosse andato in America. Sebbene lì non avesse né famiglia né amici, provava un sentimento di speranza al pensiero di andare in America. Dapprima andò a New York, poi si trasferì a St. Louis, nel Missouri, insieme alla sorella più piccola. A St. Louis, uno dei suoi colleghi era membro della Chiesa. Da lui ricevette una copia di un opuscolo scritto dall'anziano Parley P. Pratt. Lo lesse e poi studiò tutto il materiale che riuscì a procurarsi sui Santi degli Ultimi Giorni. Pregò per sapere se degli angeli erano davvero apparsi agli uomini, se c'era un profeta vivente e se aveva trovato una religione vera e rivelata da Dio. Dopo 2 mesi di studio e di preghiera diligenti, Heinrich fece un sogno nel quale gli fu detto di battezzarsi. Un uomo il cui nome e il cui sacerdozio stimo moltissimo, l'anziano William Brown, doveva celebrare l'ordinanza. Heinrich fu battezzato in uno stagno di acqua piovana l'11 marzo del 1855, alle 7:30 del mattino. Credo che allora Heinrich Heinrich sapesse che ciò che vi sto insegnando oggi è vero. Sapeva che la felicità della vita eterna giunge mediante legami familiari che continuano per sempre. Pur avendo scoperto da pochissimo il piano di felicità del Signore, sapeva che la speranza di avere una gioia eterna dipendeva dal fatto che altri scegliessero liberamente di seguire il suo esempio. La sua speranza di avere la gioia eterna dipendeva da persone non ancora nate. Come parte del retaggio di speranza della nostra famiglia, egli ha lasciato una storia ai suoi discendenti. In quella storia posso sentire l'amore che provava per coloro che lo avrebbero seguito. Nelle sue parole sento la speranza che i suoi discendenti scegliessero di seguirlo sul sentiero che riporta alla nostra dimora celeste. Egli sapeva che ciò non avviene compiendo una singola scelta importante, ma tante piccole scelte. Disse: fin dalla prima volta in cui ascoltai l'anziano Andrews, mi sono sempre recato alla riunione dei santi degli ultimi giorni, e sono state davvero poche le circostanze in cui non vi ho partecipato, essendo allo stesso tempo mio dovere farlo. Annoto questo nella mia storia affinché i miei figli possano seguire il mio esempio e non trascurino mai questo dovere importantissimo di riunirsi con i santi. Heinrich sapeva che nelle riunioni sacramentali possiamo rinnovare la promessa di ricordarci sempre del Salvatore e di avere con noi il suo Spirito. È stato quello Spirito a sostenerlo durante la missione che fu chiamato a svolgere solo pochi mesi dopo aver accettato l'alleanza battesimale. Egli ha lasciato come retaggio il suo esempio nel rimanere fedele alla missione svolta per 6 anni in quelli che in seguito furono chiamati i territori indiani. Per essere rilasciato dalla missione, andò a piedi dall'Oklahoma a Salt Lake City, percorrendo circa 1800 chilometri. Poco tempo dopo, fu chiamato dal profeta di Dio a trasferirsi nello Utah meridionale. Da lì rispose a un'altra chiamata che lo portò a svolgere una missione nella sua natia Germania. Poi accettò l'invito di un apostolo del Signore Gesù Cristo a dare il proprio contributo nello stabilire le colonie di santi nel Messico settentrionale. Da lì fu chiamato come missionario a tempo pieno a Città del Messico. Egli onorò quelle chiamate. È sepolto in un piccolo cimitero di colonia Juarez, nello stato di Chihuahua, in Messico. Elenco questi fatti non per affermare la sua grandezza o quella delle sue gesta o per i suoi discendenti. Li elenco per rendergli onore, per l'esempio di fede e di speranza in Gesù Cristo che lo aveva chiamato mentre serviva. Li accettò a motivo della sua fede nel fatto che il Cristo risorto e il nostro Padre Celeste erano apparsi a Joseph Smith in un bosco dello stato di New York. Li accettò perché aveva fede nel fatto che le chiavi del sacerdozio nella Chiesa del Signore erano state restaurate assieme al potere di suggellare le famiglie per sempre, a patto che essi avessero avuto sufficiente fede per tener fede alle proprie alleanze. Come Heinrich Heinrich, il mio antenato, voi potete essere i primi della vostra famiglia ad avviarvi verso la vita eterna lungo il sentiero delle ordinanze sacre. Fate e osservate con diligenza e con fede. Ogni alleanza porta con sé doveri e promesse. Per tutti noi, come fu per Heinrich, tali doveri sono a volte semplici, ma spesso sono complicati. Ricordate però che a volte i doveri devono essere ardui, perché il loro proposito è farci avanzare lungo il sentiero che conduce alla vita eterna insieme al Padre Celeste e al suo Figlio diletto, Gesù Cristo, come famiglie. Ricorderete senz'altro le parole del libro di Abramo. E ve ne stava uno fra essi che era simile a Dio, ed egli disse a quelli che erano con lui: noi scenderemo, poiché vi è dello spazio laggiù, e prenderemo di questi materiali e faremo una terra sulla quale costoro possano dimorare. E in questo modo li metteremo alla prova, per vedere se essi faranno tutte le cose che il Signore loro Dio comanderà loro. E a coloro che mantengono il loro primo stato sarà dato in aggiunta, e coloro che non mantengono il loro primo stato non avranno gloria nello stesso regno con quelli che mantengono il loro primo stato. E a coloro che mantengono il loro secondo stato sarà aggiunta gloria sul loro capo per sempre e in eterno. Il mantenere il nostro secondo stato dipende dallo stringere alleanze con il Signore e dal compiere i doveri che esse comportano. Ci vuole fede in Gesù Cristo, quale nostro Salvatore, per tener fede alle sacre alleanze per tutta la vita. A causa della caduta di Adamo ed Eva, noi abbiamo come eredità universale tentazioni, prove e morte. Tuttavia, il nostro amorevole Padre Celeste ci ha dato il dono del suo beneamato figliuolo, Gesù Cristo, quale nostro Salvatore. L'espiazione di Gesù Cristo, grande dono e benedizione, porta un'eredità universale, la promessa della resurrezione e la possibilità della vita eterna per tutti coloro che nascono. Riceveremo la più grande di tutte le benedizioni di Dio, la vita eterna, solo se stringeremo le alleanze offerte nella vera Chiesa di Gesù Cristo tramite i Suoi servitori autorizzati. A causa della caduta, tutti noi abbiamo bisogno degli effetti purificanti del battesimo e dell'imposizione delle mani per ricevere il dono dello Spirito Santo. Tali ordinanze devono essere celebrate da coloro che possiedono la debita autorità del sacerdozio. Quindi, con l'aiuto dello Spirito di Cristo e dello Spirito Santo, possiamo tener fede a tutte le alleanze che stringiamo con Dio, specialmente a quelle offerte nei Suoi templi. Soltanto in quel modo e con quell'aiuto tutti possono reclamare la propria eredità come figli di Dio in una famiglia eterna. Ad alcuni di quelli che mi ascoltano ciò può sembrare quasi un sogno irrealizzabile. Avete visto genitori fedeli soffrire per figli che hanno rigettato o che hanno scelto di infrangere le alleanze strette con Dio. Tuttavia, questi genitori possono trarre coraggio e speranza dalle esperienze di altri genitori. I figli di Alma e di Remosia abbandonarono la canita ribellione nei confronti delle alleanze e dei comandamenti di Dio. Alma il giovane vide suo figlio Corianton abbandonare il vile peccato in favore del servizio fedele. Il libro di Mormon riporta anche il miracolo dei Lamaniti, che misero da parte la tradizione di odiare la rettitudine e fecero alleanza di morire per mantenere la pace. Un angelo fu inviato al giovane Alma e ai figli di Mosia. L'angelo arrivò a motivo della fede e delle preghiere dei rispettivi padri e del popolo di Dio. Da tali esempi del potere dell'espiazione che opera nel cuore degli uomini, potete ricevere coraggio e conforto. Il Signore ha dato a tutti noi la fonte della speranza mentre lottiamo per aiutare le persone che amiamo ad accettare la loro eredità eterna. Egli ci ha fatto delle promesse. Se perseveriamo nel tentativo di radunargli le persone, anche quando esse resistono al suo invito, la loro reticenza lo rattrista, ma egli non rinuncia, non dovremmo farlo neanche noi. Egli ci mostra l'esempio perfetto con il suo amore costante. E ancora, quante volte ho voluto raccogliervi Come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali. Sì, voi, o popolo del casato di Israele, che sei caduto. Sì, o voi, popolo del casato di Israele, voi che abitate a Gerusalemme, come voi che siete caduti. Quante volte ho voluto raccogliervi come una chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma non avete voluto. Possiamo fare affidamento su quel desiderio infallibile del Salvatore di portare tutti i figli di spirito del Padre Celeste di nuovo a casa con Lui. Ogni genitore, nonno e bisnonno fedele condivide tale desiderio. Il Padre Celeste e il Salvatore sono i nostri esempi perfetti di ciò che possiamo e dobbiamo fare. Essi non ci costringono a essere retti, perché la rettitudine deve essere una scelta. Fanno sì che possiamo riconoscerla e ci permettono di vedere che i suoi frutti sono deliziosi. Ogni persona nata al mondo riceve la luce di Cristo, che ci aiuta a vedere e a sentire dentro ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Dio ha inviato servitori terreni che possono, mediante lo Spirito Santo, aiutarci a riconoscere ciò che Egli vuole che facciamo e ciò che Egli vieta. Dio ci attrae verso le scelte giuste, permettendoci di sentirne gli effetti. Se faremo la scelta giusta, troveremo la felicità con il tempo. Se faremo la scelta sbagliata, allora arriveranno dispiacere e rimorso con il tempo. Tali effetti sono sicuri. Eppure, spesso sono rimandati per un motivo. Se le benedizioni giungessero subito, scegliere il giusto non svilupperebbe la fede. E dato che a volte anche il dispiacere è rimandato parecchio, ci vuole fede per sentire il bisogno di chiedere il perdono per i peccati prima, piuttosto che dopo averne provato gli effetti tristi e dolorosi. Padre Lei soffriva per le scelte fatte da alcuni dei suoi figli e dalle rispettive famiglie. Era un uomo eccezionale e buono. Un profeta di Dio. Rese spesso loro testimonianza del nostro Salvatore, Gesù Cristo. Fu un esempio di obbedienza e di servizio quando il Signore lo incaricò di lasciare tutto ciò che possedeva per salvare la sua famiglia dalla distruzione. Negli ultimi momenti di vita, rese ancora testimonianza ai suoi figli, come il Salvatore. E nonostante il suo potere di leggere nel loro cuore e di vedere il futuro sia triste che meraviglioso, lei fu sempre disponibile a portare la sua famiglia verso la salvezza. Oggi, milioni di discendenti di Padre Lei legittimano la speranza che egli nutriva per loro. Cosa possiamo fare, io e voi, per imparare dall'esempio di lei? Potete farlo studiando le scritture con l'aiuto della preghiera e osservando. Vi suggerisco di pensare a breve e a lunga scadenza mentre cercate di dare il retaggio della speranza alla vostra famiglia. A breve scadenza ci saranno problemi e Satana imperverserà. E ci saranno cose da attendere con pazienza, in fede, sapendo che il Signore agisce secondo i Suoi tempi e i Suoi modi. Ci sono cose che potete fare prima, quando le persone che amate sono giovani. Ricordate che la preghiera familiare quotidiana, lo studio familiare delle scritture, la condivisione della vostra testimonianza alla riunione sacramentale sono più semplici ed efficaci quando i vostri figli sono piccoli. Spesso i bambini sono più sensibili allo spirito di quanto ci rendiamo conto. Quando saranno più grandi ricorderanno gli inni che cantavate insieme. Ancor più della musica ricorderanno le parole delle scritture e della testimonianza. Lo Spirito Santo può ricordare loro ogni cosa, ma le parole dei versetti e degli inni rimarranno più a lungo. Tali ricordi eserciteranno un richiamo che potrà riportarli indietro quando si allontaneranno per un periodo, forse per anni, dal cammino verso casa, verso la vita eterna. Ci servirà a pensare a lungo termine, quando coloro che amiamo avranno la sensazione che l'attrazione del mondo e le nubi del dubbio sembrano sopraffare la loro fede. Abbiamo la fede, la speranza e la carità perché guidino noi e per rafforzare loro. Ne sono stato testimone come consigliere di due profeti di Dio dei nostri giorni. Sono individui con personalità distinte, tuttavia sembra che condividano un incessante ottimismo. Quando qualcuno esprime un timore riguardo a qualcosa che concerne la Chiesa, la loro risposta più frequente è «Oh, si sistemerà tutto». In genere conoscono il problema molto meglio delle persone che sollevano la questione. Conoscono anche il modo di agire del Signore e quindi nutrono sempre speranza per il suo regno. Sanno che Egli ne è a capo, Egli è onnipotente e ne ha cura. Se gli permettete di essere a capo della vostra famiglia, tutto si sistemerà. Alcuni discendenti di Henry Kyren hanno abbandonato il sentiero della rettitudine. Tuttavia, molti dei suoi pronipoti si recano al Tempio di Dio alle 6 del mattino per svolgere le ordinanze per antenati che non hanno mai incontrato. Lo fanno a motivo del retaggio di speranza che egli ha lasciato. Egli ha lasciato un'eredità che viene reclamata da molti dei suoi discendenti. Dopo aver fatto tutto ciò che possiamo fare per fede, il Signore legittimerà la speranza di ricevere per la nostra famiglia benedizioni più grandi di quanto riusciamo a immaginare. Egli desidera il meglio per loro e per noi, perché siamo Suoi figli. Siamo tutti figli di un Dio vivente. Gesù di Nazareth è il Suo benemato figliuolo e il nostro Salvatore risorto. Questa è la Sua Chiesa. In essa vi sono le chiavi del sacerdozio, e così le famiglie possono essere eterne. Questo è il nostro inestimabile retaggio di speranza. Attesto, nel nome di Gesù Cristo, che ciò è vero. Amen.
Oh,
Our beloved Father who art in heaven.
Caro Padre che sei nei cieli. Con umiltà ci avviciniamo a te al termine di questa prima sessione della conferenza generale, con gratitudine per i messaggi ispirati che abbiamo sentito, per la musica, per le impressioni che abbiamo sentito dal tuo spirito. Ti chiediamo, caro Padre, di benedirci affinché abbiamo il coraggio e la fede di mettere in pratica le lezioni e i messaggi che abbiamo ascoltato oggi, che noi possiamo stare con coloro che, con Presidente Monson e coloro che ci guidano, così come restare da solo. Siamo grati per questi dirigenti ispirati oggi. Ti siamo grati per il tuo figliolo Gesù Cristo e per l'espiazione che ha fatto per noi e per le fondamenta che ha dato alla tua Chiesa, che non cambieranno mai. Aiutaci a ricordare quello che abbiamo sentito, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180th.
E abbiamo trasmesso la 184esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.